Signore e signori, buonasera. Lo spettacolo sta per cominciare. Si prega il gentile pubblico di prendere posto e di spegnere i telefoni cellulari. Vi ringraziamo per la collaborazione. Buio in sala.
Finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Si spengono le luci della sala e il suono del proiettore rompe il silenzio mentre la sua luce illumina lo schermo. È l'ora del cinema, sulle frequenze di Radio Cusano Campus.
Non sono uno sciocco, Plissken.
Chiamami Iena.
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Questa è la musica di Buio in sala, questa è la musica del cinema su Radio Cusano Campus, questa è la musica che vi fa accomodare all'interno della virtuale sala cinematografica allestita quotidianamente sulle frequenze di Radio Cusano Campus, ma anche qui virtualmente nel nostro campus, il campus dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, via Don Carlo Gnocchi 3, zona Boccea. Questa è la musica del cinema. Il jazz del Dave Brubeck Quartet che introduce come sempre l'appuntamento con la settima arte. Ci sono io, Piercarlo Fabi, a farvelo ascoltare c'è Luca Rossi, regista, direttore d'orchestra, compositore e quant'altro oggi qui a Buio in Sala. E anche spoileratore ormai Luca Rossi, perché si lancia con tracce musicali che come proprio stacco e come propria introduzione in qualche modo anticipano e prevedono quelli che saranno gli argomenti della puntata. Questo per chi non lo sapesse, ma chi non lo sapesse forse è il caso che lo scopra di che cosa stiamo parlando. Sono le musiche dei Goblin composte per quel capolavoro del cinema horror thriller italiano degli anni 70 diretto da Dario Argento, Profondo Rosso. Musiche diventate iconiche nella storia del cinema, non soltanto italiano. I Goblin sono stati veramente un fenomeno clamoroso negli anni 70. Musiche che ci parlano di orrore e l'orrore sarà protagonista proprio oggi qui con il cinema su Radio Cusano Campus.
Non li guardi i film dell'orrore, è come chiedere di morire.
non si chiede mai chi è, non li guardate i film dell'orrore, è come chiedere di morire. E noi, per impedire che una cosa del genere capiti anche a voi, siccome Buio in Sala in alcuni casi vuole anche fornire un servizio pubblico al mondo dei suoi ascoltatori, oggi faremo una puntata proprio dedicata al cinema dell'orrore, in modo tale da fare in modo che voi non commettiate gli errori che più comunemente vengono commessi nei film horror, e finiate magari di ritrovarvi squartati, sbudellati, uccisi, massacrati da qualche maniaco. No, in realtà la puntata non sarà proprio così, non sarà proprio una puntata di questo tipo, ma sarà una puntata comunque dedicata alle icone del cinema horror. Le vedremo proprio tutte o quasi. Partiremo dagli anni 30 del Novecento fino ad arrivare ovviamente agli anni 90, inizio ventunesimo secolo. Questa è la nostra retrospettiva, il nostro sguardo per capire anche come è cambiata la funzione dei mostri all'interno delle pellicole proiettate sul grande schermo, che tipo di inquietudini, che tipo di tensioni, che tipo di angosce quei mostri andavano a raccontare. Come ho detto, inevitabilmente si deve partire dagli anni 30. Il cinema diventa sonoro e molti dei mostri che il cinema aveva già raccontato, i mostri della letteratura gotica che il cinema aveva già raccontato nel periodo del muto, vengono riscoperti ovviamente in un contesto molto più appropriato per comunicare la paura e lo spavento e il terrore sul grande schermo, quello appunto del cinema sonoro, e il primo è una vera e propria icona di questo genere.
Io sono il Conte Dracula. Ho appena affittato l'abbazia di Carfax e ho saputo che confina con la sua proprietà.
Ah, sì, infatti.
Molto lieto di fare la sua conoscenza. Posso presentarla? Mia figlia Mina.
Conte Dracula.
Miss Weston.
Molto lieta.
E il signor Harker. Molto lieto. Il Conte Dracula ha affittato l'abbazia di Carfax.
Ah, sarà un sollievo vedere illuminate quelle tetre finestre.
Lo sarà davvero. Lei mi scuserà, mi hanno chiamato al telefono.
Quell'abbazia è stupenda, ma avrebbe bisogno di costosissimi restauri.
Io farò solo delle piccole riparazioni. Mi fa ricordare i fatiscenti bastioni del mio vecchio castello laggiù in Transilvania.
L'abbazia a me ricorda sempre quel vecchio e famoso Brindisi, le alte campate, nude le mura intorno, eco alle nostre risa fanno, e di risa di defunti sanno.
Allegro come Brindisi.
Ma aspettate, non è finito. Alzo la coppa per i già defunti e urrà per il primo che giacerà. Oh, salta pure il resto, cara.
Morire, un'autentica morte, deve essere stupendo.
Ma Conte Dracula?
Ci sono cose ben peggiori della morte che attendono l'uomo.
Ci sono cose ben peggiori della morte che attendono l'uomo, dice il Conte Dracula, interpretato da un magnifico, aristocratico, straordinario Bela Lugosi nella pellicola del 1931, la prima pellicola del cinema sonoro che vede il Conte Dracula, inventato in letteratura da Bram Stoker alla fine dell'Ottocento, assumere le proprie sembianze fisiche appunto sul grande schermo. Un legame molto forte quello che lega il cinema, il cinematografo e il Conte Dracula. Nascono più o meno contemporaneamente alla fine dell'Ottocento e vanno a raccontare le stesse ansie, le stesse angosce, le stesse identiche tensioni. La modernità che si affaccia nel nuovo secolo, quindi il progresso, quindi lo sguardo positivo al futuro, ma dietro a questo sguardo, dietro a questo positivismo c'è un'ombra, c'è qualcosa che disturba questo scenario, e questo qualcosa è il represso del passato, l'irrazionale, che il mondo moderno all'inizio del Novecento pensava di essersi lasciato alle spalle e che invece in qualche modo ritorna con la violenza, ritorna con una maggiore criminalità nelle metropoli, ritorna con le sembianze di un mostro vampiro che succhia il sangue delle sue vittime ed è un vero e propria creatura soprannaturale che getta nel panico quel presunto ordine che la civilizzazione della metropoli aveva portato. Il Dracula di Bela Lugosi incarna esattamente tutto questo. Incarna tutto questo con un senso di superiorità morale che gli viene dato dal fatto che lui è al vertice della catena alimentare. Gli animali sono stati sopravanzati dall'uomo, l'uomo a sua volta è sopravanzato dal vampiro che si nutre di lui. Non c'è la sofferenza, non c'è la malinconia, non c'è il ripensamento di una morte che gli è negata, ma c'è appunto la superiorità, il senso di superiorità aristocratico che il conte incarna. I mostri della Universal, i mostri che lo studio cinematografico della Universal cominciarono a rappresentare al cinema all'inizio degli anni 30, servono proprio a riattualizzare quelle figure del passato gotico letterario della fine dell'Ottocento per l'epoca moderna, per l'epoca contemporanea. Dopo Dracula, quindi, in quello stesso 1931, arriva Frankenstein.
Il signor Carl Himmel ritiene che non sia opportuno presentare questo film senza due parole di avvertimento. Stiamo per raccontarvi la storia di Frankenstein, un eminente scienziato che cercò di creare un uomo a sua immagine e somiglianza, senza temere il giudizio divino. È una delle storie più strane che siano mai state narrate. Tratta dei due grandi misteri della creazione, la vita e la morte. Penso che vi emozionerà, forse vi colpirà. Potrebbe anche inorridirvi. Se pensate che non sia il caso di sottoporre ad una simile tensione i vostri nervi, allora sarà meglio che voi... Beh, vi abbiamo avvertito.
Questo era l'annuncio che, recitato da Edward Van Sloan, che nel film interpretava il dottor Waldman, che precedeva appunto la proiezione nei cinema statunitensi del film Frankenstein, sempre del 1931. Da un lato c'era la volontà, insomma, di dare spazio e dare spettacolarità alla messa in scena orrorifica del mostro di Frankenstein. Dall'altro, ovviamente, c'erano anche le paure per la reazione che il pubblico poteva avere di fronte alle scene particolarmente violente che comunque il mostro conteneva. Il film della Universal del 1931 racconta la vicenda del dottor Frankenstein e lo mostra come un vero e proprio scienziato folle, che ha un sogno ambizioso di creare la vita. Nell'adattamento cinematografico firmato da James Whale, Harry Frankenstein quindi è il tipico scienziato pazzo, il Mad Doctor di tante pellicole, lo scienziato senza alcuno scrupolo morale che ne frena l'ambizione. Non c'è quindi l'appartenenza e la radice romantica del dottor Frankenstein del romanzo di Mary Shelley. In quel caso c'era un uomo sconvolto dalla morte dei propri cari che cercava romanticamente, però inseguendo anche in quel caso un sogno folle, di vincere la morte che gli aveva provocato tanto dolore. L'intero romanzo è un romanzo di elaborazione del lutto, se vogliamo, da parte della scrittrice Mary Shelley, che lo realizzò anche dopo aver subito delle vicende personali particolarmente dolorose legate a figli non nati, aborti e morti impreviste all'interno della sua stessa famiglia. Tutto questo è inserito all'interno di Frankenstein, oltre ad un rapporto con il mostro che diventa quasi un figlio di cui prendersi cura e di cui però difficilmente i genitori riescono completamente a prendersi cura. C'è tutto questo nel romanzo di Mary Shelley. Nel film del 1931 questo aspetto non compare, viene ripreso da Kenneth Branagh nell'adattamento del 1994.
Tu mi hai dato la vita e poi mi hai lasciato a morire. Chi sono io?
Tu. Non lo so.
E tu credi che io sia malvagio?
E tu credi che io sia malvagio, dice il mostro, la creatura interpretata da Robert De Niro al suo creatore Kenneth Branagh, il dottor Frankenstein, nel film del 1994. Che cosa ci raccontava Mary Shelley sostanzialmente? Che cosa ci ripropone il film di Branagh? ci dice che i mostri non sono l'orrore, il mondo normale, la quotidianità, le persone che ci sono accanto e quanta cronaca ci racconta proprio questo, sono capaci di atrocità che ai mostri sono addirittura sconosciute. Il mostro di Frankenstein, nell'interpretazione malinconica di Kenneth Branagh, incarna esattamente tutto questo. Le storie che vedono protagonisti i mostri sono metafore, metafore attraverso cui noi possiamo capire un po' meglio il mondo che ci circonda, anche nei suoi aspetti più inquietanti e più turbolenti e anche più violenti e scabrosi, perché la cronaca ovviamente non riesce a restituirci del tutto, proprio perché è più portata a scioccarci, a colpirci direttamente. Invece attraverso questi mostri noi abbiamo un filtro che ci permette di guardare un po' meglio anche la realtà intorno a noi. Ecco perché noi oggi qui a Buio in Sala di questi mostri ne vedremo tanti, proprio per vedere che cosa nelle differenti epoche hanno raccontato i mostri del cinema dell'orrore. Io quindi inevitabilmente ve lo devo chiedere: qual è il mostro del genere horror a cui voi siete più affezionati, quello che magari vi ha più sconvolto quando eravate bambini, se avete visto questi film quando eravate particolarmente giovani, oppure quello che secondo voi è il più efficace ancora oggi? Molti di questi hanno avuto molti adattamenti cinematografici, molte versioni cinematografiche, quindi ditemi voi quello che in qualche modo è il mostro cinematografico per eccellenza. Messaggi SMS, messaggi WhatsApp, note vocali WhatsApp al 334 92 29 505. Nella seconda parte di Buio in Sala riprendiamo con i mostri del cinema americano a partire dagli anni 70.
Buio in Sala, conduce Piercarlo Fabi.
C'è qualcosa nel sogno americano, disneyano, del bel prato davanti casa con la palizzata bianca, con la mamma, il papà, i bambini felici, devoti che fanno del bene quando possono. C'è questa aspettativa. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, cioè la rabbia e il risentimento che nascono quando si scopre che non è questa la verità. Questo conferisce ai film horror americani una specie di rabbia supplementare. On the floors of Tokyo, oh, down in London town's a go-go, oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself, oh, when there's no one else inside, in the crowd and lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.
Dancing with Myself arriva Billy Idol come colonna sonora di questo secondo tempo oggi a Buio in Sala. Il motivo per cui c'è una canzone pop degli anni 80 ad aprire una puntata del secondo tempo di una puntata di Buio in Sala dedicata al cinema horror, alle icone del cinema horror, alle grandi mostri del cinema horror, ve lo spiego tra qualche secondo. Prima però, ringraziando ancora Luca Rossi per la regia e la colonna sonora, devo commentare quello che avete appena sentito, ovvero le parole di un grande maestro del cinema dell'orrore statunitense, ovvero Wes Craven. Wes Craven, il creatore di Freddy Krueger, il creatore di Nightmare, della saga di Nightmare, il creatore della saga di Scream, il personaggio di Ghostface, due personaggi, Freddy Krueger e Scream, e Ghostface di Scream, che tra l'altro incontreremo oggi in questa puntata di Buio in Sala. Vi anticipo, vi faccio un piccolo spoiler su quello che ci attende nei prossimi minuti. Dal bellissimo documentario American Nightmare del 2000, che cosa diceva Wes Craven? Diceva che gli Stati Uniti d'America hanno creato quest'immagine della famiglia perfetta, in cui tutti sono buoni, in cui tutti puntano al progresso, in cui sono guidati dai valori di solidarietà, di libertà, di armonia collettiva che caratterizza da sempre l'immaginario degli Stati Uniti d'America verso il mondo, verso l'esterno. Poi però, come spesso accade, quando uno mette piede lì dentro, in quel contesto, all'interno di quei contesti in particolar modo, ecco che magari le cose un po' più contraddittorie escono fuori, ecco che forse non è tutto come ci viene raccontato, e questo dice Wes Craven, l'altra faccia della medaglia, la rabbia, il risentimento, il fatto che non tutti sono buoni per forza, il fatto che anche i valori americani molto spesso sono stati interpretati in una maniera sbagliata e hanno portato la nazione a compiere degli atti di ingiustizia e delle vere e proprie brutalità. I cinema i film horror, il cinema horror statunitense incarna proprio questo represso, questi sentimenti che l'America molto spesso non ammette neanche a se stessa e che invece ci sono, fanno parte del corpus di quella nazione. E quei mostri servivano proprio a raccontare questo in un'epoca specifica della storia americana, gli anni 60 e 70, quegli anni così dolorosi e così spietati per la storia americana, tante morti, tanta incertezza, tanto senso di insicurezza. Per la prima volta l'America si scopriva vulnerabile, si scopriva fragile, scopriva soprattutto di non potersi fidare troppo dei propri valori e di quello che questi valori rappresentavano. Il cinema horror, inutile dirlo, divenne fortemente politico e divenne fortemente metaforico, creando quelle che sono diventate probabilmente le icone del cinema horror più famose e più durature nella storia, appunto, della settima arte.
Zitti! Vi comportate come un branco di lupi!
Ci stavamo divertendo un po'.
Perché credi che sia una festa?
La prego, la prego, li faccio spettere.
No, non può.
Chiudi la bocca.
Non si può evitare, signorina.
La prego.
Silenzio!
Non può farmi ammazzare.
Badare a lui.
Ti piace quella faccia?
Non aprite quella porta. 1974, Tobe Hooper, regista di questo film dirompente e straordinario. Tobe Hooper, regista anche del video di Dancing with Myself di Billy Idol, ed ecco spiegato perché Billy Idol ci accompagna in questa prima parte del secondo atto di Buio in Sala. La famiglia di pazzi maniaci di Non aprite quella porta, in cui incappano i soliti malcapitati teenager americani che erano andati in gita per divertirsi, per passarsela, insomma per fare un po' quello che vogliono, e tra questa famiglia c'è ovviamente l'icona horror, l'altra icona horror che andiamo a incontrare. Faccia di cuoio, Leatherface, maschera facciale realizzata con la pelle del viso delle sue vittime, come Ed Gein, come il serial killer Ed Gein. Dichiaratamente Tobe Hooper si era ispirato a quella storia. Per dire cosa? Per dire che Ed Gein non era un pazzo maniaco, non era il frutto perverso di una realtà allucinata, ma che però poteva essere isolato, no, che in determinate zone degli Stati Uniti d'America quei comportamenti, ovviamente non è che erano enfatizzati, sollecitati o addirittura resi possibili dal contesto, no, è ovvio che Tobe Hooper non dice questo, però ci dice che ci sono delle zone negli Stati Uniti d'America in cui certi atteggiamenti, certi comportamenti sono talmente estremi, la visione del mondo è talmente estrema, il tipo di regole, di norme sociali che si trova in quelle zone sono talmente estreme che sono completamente diverse dalle nostre. Poi Ed Gein resta un caso estremo, isolato da tutto questo, così come la famiglia di pazzi di non aprire quella porta. Però questi mondi esistono e bisogna raccontarli. Il cinema ha il dovere di puntare le camere, le telecamere su quelle realtà, proprio per in qualche modo anche esorcizzarne forse la portata malvagia e la capacità anche che può avere di diffusione e di penetrazione nel contesto sociale statunitense.
Dove sei diretto, amico?
Al sud.
Perché tu lavori laggiù?
No.
E come mai eri da queste parti?
Ero andato al matatoio.
Ah, io ho uno zio che lavora in un matatoio.
Mio fratello lavorava là. E anche mio nonno. La mia famiglia ha sempre avuto a che fare con la carne.
È una famiglia carnivora. Di un po', sei mai stato nella camera della morte, o come cacchio si chiama, dove ammazzano il bestiame con la pistola ad aria compressa?
No, la pistola non va mica bene.
Una volta l'ho visto con mio zio.
Ma che? Il vecchio modo, quello con la mazza. Quello era molto meglio, muoiono meglio in quel modo.
Ma dici davvero? Io credevo fosse meglio con la pistola.
No, le pistole hanno fatto perdere il lavoro a tanta gente.
Anche la famiglia di pazzi di Non aprire quella porta ha un'origine, questo ci racconta Tobe Hooper, e l'origine è, risiede proprio in quel sogno americano di cui parlava Wes Craven, un sogno americano che è stato tradito, il sogno americano del self-made man, dell'uomo che si fa da solo con la forza del suo lavoro e della sua inventiva e la sua fatica, non vale più niente nell'America degli anni 70, ci dice Tobe Hooper. L'autostoppista in questa scena, che è Nubin Sawyer, fa parte della famiglia di cannibali maniaci di non aprire quella porta, dice che lui e la sua famiglia sono senza lavoro, si sono ritrovati senza lavoro a causa del progresso tecnologico. La pistola è soltanto una metafora del progresso tecnologico che ha fatto perdere il lavoro a tante altre persone. È una situazione che caratterizza il Texas, in cui è ambientata la storia, ma anche tante altre parti dell'America profonda, l'America rurale, non quella lontana sostanzialmente dai farsi di New York, dai fasti di New York, di metropoli come Los Angeles o San Francisco, un'America molto diversa, che il cinema solitamente ignora, dice Tobe Hooper. E allora, se il cinema mainstream lo ignora, noi puntiamo le telecamere del cinema horror e vediamo che tipo di mostri quel tipo di America è in grado di creare e produrre. Mostri come il Conte Dracula, fascino oscuro della malvagità, l'eleganza che nasconde una famelica sete di sangue. Ci scrive Fabio da Bitonto al 334-9229-505. Io rinnovo quindi l'invito. Mandate sms, come ha fatto Fabio, messaggi WhatsApp o note vocali WhatsApp, dicendomi il vostro mostro del cinema dell'orrore preferito, quello in qualche modo che ha tormentato maggiormente le vostre notti, o in qualche modo che siete, o al quale siete più legati nella storia, appunto, del cinema horror. 334-9229-505. E il prossimo lo conoscete, credo, quasi tutti, più o meno, perché anche qui si va ad intaccare un elemento fondamentale, un'istituzione fondamentale della società. Quella della famiglia. Tutti i genitori vorrebbero i figli perfetti, che seguono i loro insegnamenti, che fanno i compiti, tutto quello appunto che una famiglia perfetta dovrebbe incarnare, specialmente negli Stati Uniti d'America. Quando questo non viene fatto, qual è la risposta? Qual è la reazione? La repressione, la punizione, a casa, in camera senza cena o cose di questo tipo. Un represso di violenza che il cinema dell'orrore ha raccontato attraverso un'altra figura iconica.
Non c'ha più abitato nessuno?
Nessuno, sin dal 1963, l'anno del fattaccio. Tutti i ragazzi di Edenfield pensano che la casa è stregata.
E forse hanno ragione.
Guardi là.
Che cos'è?
È un cane. Sbranato. È ancora caldo, povera bestia.
È stato lui.
Ma via, dottore. Sarà stato un altro cane.
Lei crede, eh?
Un uomo non sbrana.
Lui non è un uomo.
Lui non è un uomo, beh, è un mostro vero e proprio, un mostro soprannaturale che ha tormentato la notte delle streghe ormai da anni, perché è protagonista di una serie cinematografica che va avanti tuttora, la serie di Halloween inaugurata da John Carpenter nel 1978. Michael Myers, il mostro di Halloween, non un semplice psicopatico assassino, ma appunto un mostro che è assolutamente invincibile, soprannaturale, contro il quale non servono pistole. Prima vi parlavo del represso, della repressione che in qualche modo caratterizza la vita quotidiana all'interno delle famiglie. Ebbene, per anni è circolata l'interpretazione sbagliata, decisamente sbagliata, di Michael Myers come il vendicatore di quella America puritana che puniva gli eccessi e le nuove libertà, anche sessuali, quelle della rivoluzione sessuale che si era realizzata tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, dei giovani americani di quell'epoca. John Carpenter è assolutamente contrario a questa visione e il suo mostro incarna assolutamente tutt'altro.
Spire!
Le ragazze vittime di Michael sono quelle sessualmente attive, ma non è questo il tema centrale del film. Il film parla della vendetta del represso e il personaggio di Jamie Lee Curtis ha questa connessione speciale con il killer, perché è repressa anche lei.
She's repressed too. To me, these kids are just in...
E dal mio punto di vista, queste ragazze si comportano come tutte le altre adolescenti. Finiscono uccise perché sono incaute, troppo prese dai loro fidanzati da non accorgersi che sta succedendo qualcosa di strano. La morale cristiana non c'entra niente.
There's no Christian right morality.
La morale cristiana non c'entra niente, è vero, le vittime di Michael sono quelle sessualmente attive, ma il tema del film non è questo, dice John Carpenter. Le ragazze erano distratte dal sesso, non si sono accorte di quello che accadeva, ma il fatto che il personaggio di Jamie Lee Curtis riesca a sopravvivere è semplicemente dovuto al fatto che lei percepisce quello che sta accadendo. C'è anche una statura mitica di quel personaggio, stiamo parlando in qualche modo anche di favole. Da un lato c'è una creatura soprannaturale, dall'altro lato c'è l'eroina altrettanto, se vogliamo, soprannaturale in quel contesto che deve contrastarla. La violenza quotidiana incarnata dal personaggio di Michael Myers in Halloween rappresenta proprio il contrario di quello che Michael Myers è sempre stato visto da una critica forse un po' superficiale. È proprio contro quel tipo di violenza che si batte la lotta tra Michael Myers da un lato e l'eroina interpretata appunto dalla Curtis.
E la lanterna caccia streghe?
Dopo il film.
E i fumetti? Quando li finiamo?
Dopo fatta la lanterna.
Va bene. E l'ombra della strega?
Non esiste, lo sai.
Ha detto Ricky che l'ombra fa fuori me stasera.
E tu credi a tutto ciò che dice Ricky?
No.
La sera della vigilia fanno tutti degli scherzi atroci e fingono di credere alle streghe solo per farti paura.
Ma io l'ho vista l'ombra della strega. L'ho vista là fuori.
Ma se non c'era nessuno?
Sì che c'era.
A chi assomigliava?
All'uomo nero.
All'uomo nero. Va bene. L'uomo nero appare alla vigilia di ogni santi?
Sì.
Ci sono io stasera e non permetterò che ti succeda niente.
Prometti?
Prometto.
Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis in Halloween come insomma persona che deve difendere l'innocenza e la purezza, i bambini che le sono stati affidati in Halloween. Questa è la sua missione, questa è la sua statura mitica all'interno di questa favola horror creata da John Carpenter nel 1978. Molto più vicino invece alla visione reazionaria, se così vogliamo definirla, di un'America che punisce le eccessive libertà dei suoi figli, è il prossimo mostro che andiamo a vedere, partorito sempre in quegli anni, anzi forse quasi una costola diretta del Michael Myers di Carpenter.
Quello è un posto iellato. Christie ti ha detto dei due ragazzi uccisi nel 58? E di quello annegato nel 57? Boschi in fiamme. Non hanno mai trovato il colpevole. Nel 62 avevano deciso di riaprire il campo. Acqua inquinata. Christie finirà come i suoi genitori, matto e rovinato. È più di un anno che ci lavora per sistemarlo. Ci avrà speso $25,000. Risultato? Anche peggio di prima. I don't care if Monday's blue. Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love.
Fateci un po' giocare anche con la musica. Parlando di Venerdì 13, il film di Sean Cunningham del 1980 con protagonista Jason Voorhees, altra icona horror con la maschera da hockey e il machete in mano, perché non utilizzare Friday I'm in Love dei Cure come colonna sonora? Thursday, never... Ebbene, questo racconta venerdì 13 la storia sfortunata del camping di Crystal Lake, campeggio di Lago Cristallo nella versione italiana. Lasciamo un po' stare il doppiaggio dell'epoca che si prendeva molte, molte libertà. Una storia molto sfortunata. Cosa caratterizza la fortuna di venerdì 13, che ha conosciuto anche svariati sequel nel corso delle epoche, nel corso dei decenni? Innanzitutto il documentarismo, anche in quel caso il realismo documentario delle immagini che raccontano appunto l'orrore rappresentato da questo maniaco armato di macete che va ad uccidere questi ragazzi che sono andati veramente in vacanza in questo campeggio per divertirsi, per passare del tempo insieme. E in secondo luogo la grande brutalità delle scene, molto spettacolari. Si giocava già con una moda che sarebbe diventata poi fondamentale in questo XXI secolo, cioè rappresentare la paura e rappresentare la violenza nel modo più spettacolare possibile. Questo da un lato crea repulsione, dall'altro però crea anche fascinazione da parte dello spettatore, ovviamente gli spettatori un po' più predisposti, non dico tutti naturalmente. Tutti i racconti che riguardano le visioni cinematografiche di venerdì 13, infatti del 1980, mostrano come tantissimi spettatori, insomma, abbiano reagito in modi molto, molto singolari e molto forti alle scene di violenza di cui il protagonista, l'icona horror di Jason, si rendeva protagonista. E questo fa parte ovviamente anche del fascino, di un certo fascino del cinema horror. Fascino che il personaggio di Jason incarnava assolutamente, mostrando appunto un aspetto di quella società americana che era l'esatto contrario di quello incarnato da Michael Myers di Carpenter.
And I went to school basically on the movie Halloween, saw it once.
Studiai Halloween di John Carpenter nei minimi dettagli per cercare di capire di cosa avesse bisogno un buon film dell'orrore. Anzitutto la vicenda deve partire da un male primordiale, qualcosa di davvero terribile avvenuto in passato. Poi i protagonisti, che devono essere adolescenti o post-adolescenti, costretti in un luogo dove non ci sono adulti a salvarli. Infine, l'ultima lezione che appresi da Halloween è che in un film horror, se fai sesso, vieni ucciso. L'educazione che ho ricevuto nella mia infanzia diceva che chi faceva sesso prima del matrimonio in qualche modo veniva punito, ma non sono sicuro che il tono moralistico del film dipendesse direttamente da quello. In realtà stavo scrivendo quello che avevo imparato dai film che avevo visto, nei quali c'era quell'etica puritana con cui ero cresciuto.
Nelle parole di Victor Miller, sceneggiatore di Venerdì 13 di Sean Cunningham, emerge chiaramente come Jason sia sicuramente più di Michael Myers il campione del puritanesimo americano. In questo caso non c'è uno scontro mitico come nella favola di Carpenter tra un'eroina virginale e il male ancestrale incarnato da Jason. C'è invece un bambino morto per colpa di alcuni adolescenti che non hanno badato a lui perché erano troppo impegnati appunto a divertirsi, a fare sesso, ad ascoltare musica, a drogarsi, insomma tutti quei luoghi comuni e quegli stereotipi che venivano associati alla controcultura americana, ma non solo, degli anni 70. Ecco quello che caratterizza la figura di Jason e il suo ruolo nel panorama del cinema dell'orrore che stiamo vedendo appunto oggi a Buio in Sala.
Oh Signore mio Dio, così giovane e così bella, chi è quel mostro che l'ha uccisa?
Bill è là dietro.
Oh mio Dio, che pazzia. Steve non avrebbe mai dovuto riaprire questo campo. Ci sono già state troppe tragedie. Lo sai che un bambino è morto annegato e che l'anno dopo due ragazzi sono stati uccisi? Non c'era nessuno che esercitasse la minima sorveglianza. Facevano l'amore mentre quel povero bambino annegava. Si chiamava Jason. Thursday, never looking back.
Il bambino annegato, appunto, si chiamava Jason. Però non è lui il killer del film di Sean Cunningham. Almeno non è lui il killer nel primo episodio, nel primo venerdì 13 del 1980. E quindi io qui mi sospendo, mi lascio andare e vi lascio con un'anticipazione, se vogliamo, anche di quello che sarà il terzo atto di Buio in Sala, con il quale arriveremo agli anni 90 e al ventunesimo secolo, con un paio di personaggi che raccontano gli anni 80 e appunto l'epoca più recente delle icone del cinema horror.
Non davvero era Jason?
Temo di no, purtroppo.
Ho visto quel maledetto film almeno 20 volte, era Jason, ne sono sicuro.
Allora dovresti ricordarti della madre di Jason. L'assassino all'inizio era la signora Boris. Jason compare solo nel seguito. Temo proprio che la risposta sia sbagliata.
Mi hai imbrogliato.
Sei fortunata, c'è la domanda di riserva. Ma per il povero Steve, purtroppo, il gioco è finito.
Buio in sala. Conduce Piercarlo Fabi.
Nancy, stai male. Qualche volta vivi in un mondo immaginario. Ti sentirai meglio dopo un buon sonno. Non pensarci più, ascoltami. Non voglio dormire! Nancy, c'è solo un incubo che uccide.
She comes to me at night when I'm sleeping. She comes.
Dall'uomo nero di Michael Myers in Halloween all'uomo nero di Freddy Krueger in Nightmare, in questa puntata di Buio in Sala, nell'ultima parte della puntata di oggi, arriviamo agli anni 80. Sempre con Piercarlo Fabi che vi parla e sempre con Luca Rossi in cabina di regia e direttore d'orchestra della nostra colonna sonora, che adesso prevede i Counting Crows con la loro I'm Not Sleeping.
I'm not sleeping.
E Marco da Roma che ci scrive: secondo me il mostro più efficace è It, perché esula dall'ambientazione, è sempre valido. Io sono anche d'accordo con la sua visione. Sono stato un dubbio per un po' se inserire anche It, il clown pagliaccio di It, creato da Stephen King nel romanzo e poi portato al cinema in due occasioni negli anni 90, all'inizio degli anni 90 e poi più recentemente nel 2017 da Andy Moschietti. Sono stato indeciso soprattutto perché non sapevo quale delle due versioni più che altro utilizzare, dal momento che entrambe hanno dei fan molto molto accaniti. E allora, per non scontentare nessuno, io ho un po' evitato di scontentare qualcuno, anche perché i fan del cinema horror sono particolarmente accaniti ed è sempre bene non contrariarli. Questa è per esperienza personale, lo dico, insomma. Però mi viene da chiedere a questo punto a Marco quale delle due versioni lui preferisce del clown pagliaccio, se quella degli anni 90 interpretata da Tim Curry oppure quella più recente, appunto, del 2017. Ditecelo anche voi, continuate anche a dirci i mostri preferiti, i vostri mostri preferiti del cinema horror al 334-9229-505, messaggi SMS, messaggi WhatsApp, note vocali WhatsApp. Chissà, magari a It dedicheremo poi una puntata a parte a Buio in Sala più avanti, perché tra l'altro potrebbe essere un'occasione per riscoprire insieme quello che per molti è la divina commedia del genere horror in letteratura, appunto il romanzo di Stephen King. Torniamo però a quella che è la nostra trattazione, che ferma agli anni 80 con il Freddy Krueger, il mostro con gli artigli di Nightmare. Anche in questo caso c'è un represso dell'America degli anni 70. Nightmare è un film degli anni 80, ma che in realtà, da un certo punto di vista, appartiene ancora al filone dell'horror degli anni 70. Anche in questo caso c'è un attacco frontale alla famiglia statunitense, alla famiglia apparentemente perfetta. Siamo partiti non a caso proprio da Wes Craven con le sue parole sul sogno americano, che in realtà ha tutta un'altra faccia e può mostrare anche il suo lato oscuro. Ebbene, in Nightmare Wes Craven ci mostra proprio questo lato oscuro: le famiglie borghesi americane apparentemente perfette, che si rintanano nelle loro bellissime villette monofamiliari dietro la staccionata bianca, in realtà sono capaci di atrocità enormi, come ad esempio uccidere e dare alle fiamme un maniaco pedofilo nella funzione di Scream. Freddy Krueger era questo, torna a tormentare gli incubi di quei genitori che gli avevano dato, gli incubi dei figli di quegli uomini e di quelle donne che lo avevano bruciato e dato alle fiamme, proprio come vendetta nei confronti di quella falsa morale della famiglia borghese. Contro di lui ancora una volta c'è l'innocenza, c'è la purezza, e proprio come in Halloween di John Carpenter c'è un personaggio femminile.
Allora, hai chiesto a papà di far esaminare il cappello? L'ho buttata via quella roba. Non so dove l'hai trovato o che cosa vuoi dimostrare.
So con certezza chi è l'assassino, è questo che voglio dimostrare. Rod non ha ucciso Tina e non si è impiccato. È quello là. E ora vuole uccidere anche me.
Sogni, nient'altro che sogni, Nancy.
È realtà, mamma.
Toccalo. Dammelo, dammi quella roba!
Ti interessa sapere il suo nome? Fred Krueger, mamma. Fred Krueger. È scritto qui, tu sai chi è? Perché se lo sai è meglio che lo dici. Ora, mamma, vuole me.
Il personaggio di Nancy Thompson, interpretata da Heather Langenkamp, proprio come la Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis in Halloween, ha una statura mitica che la pone sullo stesso piano del mostro che invade i suoi sogni, il Freddy Krueger di Robert Englund. E questo, quindi, un altro personaggio femminile che ci permette anche di rompere un cliché che non esiste all'interno del cinema horror, il fatto cioè che le donne siano figure secondarie o che addirittura siano soltanto le bestie da mandare al macello, le vittime sacrificali che devono morire sotto i colpi del mostro di turno. Molto spesso nel cinema horror invece, come stiamo vedendo, sono proprio le donne ad essere le eroine che hanno le capacità per opporsi a questo male enorme che va a colpire, che va a generare tante brutalità. Questo è quello che stiamo vedendo in questa nostra ricognizione sulle icone del cinema horror. E Marco intanto mi risponde dicendo che non ha visto l'ultimo It, l'ultima incarnazione cinematografica di It. Si fida del mio giudizio. Ecco, io devo dire, sono molto legato a It, alla miniserie televisiva, poi trasformata in due pellicole degli anni 90 con un gigantesco, secondo me, Tim Curry protagonista direttamente dal Rocky Horror Picture Show, calato poi nei panni appunto di Pennywise, il clown maniaco. L'ultimo It, la versione contemporanea, risente della tendenza del cinema horror odierno di essere votato molto all'intrattenimento, di essere un genere molto spettacolare, quindi grandi jumpscare, grande paura, grande divertimento al cinema, ma poca inquietudine, secondo me. Si salvano da questo giudizio alcuni episodi, non tutti in realtà, della serie di Saw, il primo capitolo della serie di The Conjuring e il film, secondo me, bellissimo The Visit di M. Night Shyamalan, e forse anche Split dello stesso regista. Il genere horror contemporaneo nel XXI secolo è più orientato proprio all'intrattenimento, al divertimento, che non c'è niente di male. La spettacolarità ha sempre fatto parte del cinema dell'orrore, però il cinema dell'orrore deve servire anche ad altro, secondo me. Deve servire anche a svelare proprio il lato oscuro della società e a metterci in guardia da tutto questo, farci capire i mostri che ci circondano e che noi vediamo comunque quotidianamente sui telegiornali, nei giornali che leggiamo. Insomma, il cinema horror ha questa forza. Il cinema horror contemporaneo, secondo me, la sta un po' perdendo. Ecco perché io ho voluto chiudere la mia trattazione delle grandi icone, dei grandi mostri del cinema dell'orrore, con un personaggio nato e sviluppato a cavallo tra la fine del Novecento, gli anni 90 e l'inizio del XXI secolo, ancora per mano di Wes Craven, proprio perché si tratta di un personaggio che nasce con il tentativo di essere puro spettacolo sul cinema horror stesso anche, ma poi diventa anche una chiave di lettura su tutto quello che il cinema horror rappresenta all'interno della nostra società.
Santi Dio, non conoscete le regole!
Ma perché non gli viene mai un ictus?
Ci sono delle regole precise che devono essere rispettate se si vuole sopravvivere in un horror, va bene? E vado a cominciare. Numero uno, non si deve mai fare sesso. No, no! È proibito, è proibito!
E anche con la lingua.
Sesso uguale morte, va bene? Numero due, mai ubriacarsi o drogarsi.
Sì!
No, perché è il peccato. Peccato per estensione della regola numero uno. E numero tre, mai, mai e poi mai, in nessun caso dire torno subito, perché non si torna più.
Mi prendo un'altra birra, ne vuoi una?
Sì, certo.
Torno subito!
Se non rispetti le regole, sei un uomo morto. Ti troverò in cucina con un pugnale nel cuore.
I Planet Funk con Too Much TV sarà la nostra ultima colonna sonora di oggi. Too Much TV, troppa televisione, troppo cinema forse fa male, si sente dire molto spesso questo. Cinema troppo violenti, film troppo violenti, alla fine possono avere un effetto deleterio sugli spettatori più sensibili. E questa è una questione molto dibattuta nell'ambito appunto degli studi anche legati a cinema e televisione, la loro influenza su noi in quanto spettatori. Ebbene, Scream del 1996 e la serie cinematografica che poi ha fatto seguito con altri tre capitoli racconta proprio questo. In qualche modo nasce come un film che in qualche modo vuole giocare sui luoghi comuni e gli stereotipi del cinema dell'orrore. Ma perché lo fa? Perché Kevin Williamson, che lo ha sceneggiato, e Wes Craven, che lo ha diretto, vogliono a tutti i costi raccontare questo aspetto del cinema horror, la sua pervasività e il suo modo di interagire con la società? Forse proprio per smentire il fatto che c'è un collegamento diretto tra le brutalità mostrate sullo schermo e gli atti brutali messi in atto e messi in pratica proprio dalle persone nella nostra vita quotidiana.
Guardi qualche film, prendi qualche appunto. È divertente.
No!
Oh, dove vai?
Perché? Perché avete ucciso mio padre?
Perché?
Hai sentito, Stuart? La signorina vuole un movente.
Non credo ai moventi, sì.
Norman Bates aveva forse un movente.
No.
Hanno mai stabilito perché Hannibal Lecter mangiava la gente? Non credo. È molto più terrorizzante quando non c'è il movente, Sid. In fondo abbiamo fatto un favore a tua madre. Era solo una puttana che mostrava la mercanzia per tutta la città. Neanche fosse stata Sharon Stone.
Abbiamo messo fine alle sue sofferenze perché, ammettilo, tua madre non era Sharon Stone.
Non ti basta come movente? Allora senti questo. La tua cara mammina andava a letto con mio padre. E questa è la ragione per cui mia madre se n'è andata e mi ha abbandonato. Va bene come movente? I comportamenti deviati sono causati dall'abbandono. Anche tu sei deviata. Hai fatto sesso con uno psicopatico. You know it can't be true.
Questo è uno dei dialoghi conclusivi di Scream di Wes Craven del 1996. E quanto è sottile. Si parte con la richiesta del movente e loro fanno tanto i superiori, gli assassini della pellicola, dicendo: ma forse Norman Bates aveva un bisogno di un movente, Hannibal Lecter perché mangiava le sue vittime, non è mai stato appurato, non c'è bisogno di movente. Ed ecco che quindi sembrerebbe dare ragione Wes Craven in questa scena a quelli che dicono: vedete, sono i film dell'orrore che li hanno resi così, ne hanno visti troppi e sono impazziti. E no, perché poi alla fine la realtà si mostra per quello che è, ovvero uno dei due ha coinvolto poi l'altro, è impazzito. Perché? Perché i genitori hanno divorziato, poverino. Insomma, è una mente fragile che si è ritrovata in questa situazione, non ha retto e quindi ha cominciato ad ammazzare le persone. Ora, è colpa dei film dell'orrore o è colpa di lui che probabilmente non aveva tutte le rotelle a posto e il divorzio dei genitori? Episodio sicuramente dolorosissimo per chiunque lo viva, senza ombra di dubbio, ma non tutti i figli di divorziati finiscono col diventare serial killer, mi sembra, vorrei che fosse chiaro. Oppure appunto era lui che non ci stava tanto con la testa, e Wes Craven forse ci dice proprio questo.
Hai capito come va a finire, sì? Non è difficile, avanti, pensaci! Tuo padre è l'indiziato principale, abbiamo clonato il suo cellulare! Significa che è tutto lì dentro, baby!
Nell'anniversario della morte di tua madre, tuo padre impazzisce e nella sua follia omicida ammazza tutti.
Tranne Billy e me, ci ha creduti morti!
Poi uccide te e si spara alla testa. Finale perfetto.
È una mia idea. Hai visto, Sidney? Tutti morti tranne noi, perché? Noi dobbiamo restare qui per girare il seguito! Ammettilo, baby! Al giorno d'oggi ci vuole un seguito!
Che imbecilli! I film vi hanno fatto impazzire!
No, Sid! Non dare la colpa al cinema! I film non fanno nascere nuovi pazzi! Li fanno solo diventare più creativi!
E questa è la frase manifesto di Scream. I film non fanno diventare nuovi pazzi, non creano nuovi pazzi, li fanno solo diventare più creativi. E questa è quella, la frase con cui io voglio chiudere la puntata di oggi di Buio in Sala. Perché? Perché ci dice che il cinema horror serve, il cinema horror è fondamentale, le icone, i mostri del cinema horror hanno sempre avuto una funzione fondamentale nella nostra società. Perché? Perché la nostra società ha delle sacche di malvagità, il male esiste, la violenza fa parte della nostra società. Il cinema horror ce la rivela, ce la mostra. Quando i film horror sono fatti bene, possono anche aiutarci a svolgere una funzione quasi catartica nei confronti di questa violenza all'interno del nostro contesto sociale, ed è quello che raccontano i mostri che abbiamo incontrato oggi. Ora tutti a casa a vedere un film dell'orrore, mi raccomando, un film dell'orrore, sempre ovviamente dopo aver ascoltato Buio in Sala. Io ringrazio Luca Rossi in cabina di regia e il nostro direttore d'orchestra, ringrazio tutti voi che avete ascoltato il cinema su Radio Cusano Campus, l'appuntamento con Buio in Sala e con Piercarlo Fabi, il sottoscritto, per la prossima puntata. Ciao a tutti!
Faremmo un'ottima squadra, Iena.
Mi chiamo Pliskin.
Questo strumento può insegnare, può illuminare, sì, può anche essere fonte di ispirazione, ma può farlo solo ed esclusivamente se l'essere umano deciderà di utilizzarlo per questi scopi. Altrimenti non è che un ammasso di fili elettrici e valvole in una scatola. Buonanotte e buona fortuna.